Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. Nel dubbio. Nella sala terrena del grazioso villino, in cima al poggio, gaia di luce e del tenero verde dei bambù, sorgenti da un antico sarcofago, gaia dello sprillo d'una fontanella di marmo, la vecchia minuscola marchesa, donna Angeletta Dinelli, seduta presso una piccola lucida scrivania di ghisa nichelata, sonò per la terza volta il campanello, tenendo tuttavia sul naso gli occhiali e in mano la lettera della figliuola che scriveva da Roma. La testolina incuffiata della marchesa tremolava quella mattina più del solito, con tutti i riccioli argentei che le pendevano intorno alla fronte, e anche le piccole mani, deformate miseramente dall'artritide e riparate da mezzi guanti di lana. «Ma il commendatore?» domandò con voce agra di stizza alla cameriera che si presentò sulla soglia. «Avvertito, signora marchesa, finiva di vestirsi. Ha detto che sarebbe venuto giù subito.»
«Subito? Come i vecchi, doveva dire.»
«Se crede.»
«No, no, lascia, verrà.»
E donna Angeletta tornò a rileggere per la quarta volta la lettera, mentre una voce cornea dietro la tenda della finestra ripeteva: «Verrà, Federico, Federico, povero Cocò, verrà. Commendatore!» La stupidissima bestia sul trespolo pareva volesse canzonare la marchesa, imitandone i tre toni di voce con cui ella voleva chiamare il commendator Morozzi, quello frettoloso, confidenziale, «Federico, Federico!», quello di commiserazione un po' derisoria, «Povero Cocco!», e l'ultimo, grave e per così dire di parata, «Commendatore!». Pareva, perché il pappagallo poi aveva questo di buono, che non capiva nulla e non si sognava dunque neppure di canzonare la padrona. Che sugo, del resto, ci sarebbe stato anche per un pappagallo a canzonare una vecchia già presso ai 60 anni? E se un tempo aveva dato pretesto a charle non al tutto maligne in società, da tanti anni ormai viveva ritirata e tranquilla come una tartarughina in quella sua amena e solitaria villetta umbra. Veramente, donna Angeletta Dinelli, da tanto tempo vedova, avrebbe potuto sposare il commendator Federico Morozzi. Non l'aveva fatto perché in realtà viveva con lui senza troppo scandalo, quasi maritalmente, anche quando era in vita il marchese, il quale, dopo la nascita dell'unica figliuola, se n'era scappato a prender aria a Parigi. Tanta aria che n'era scoppiato 4 anni dopo. E non ci sarebbe stato niente, proprio niente di male, se in questi 4 anni non avesse dato fondo alle sue rendite e a buona parte di quelle di lei. Donna Angeletta era come una bambola allora, e se non avesse avuto accanto il Morozzi, senza dubbio si sarebbe ridotta
all'elemosina con la figliuola, l'affetto, lo zelo, la protezione del commendator per la minuscola marchesa erano stati molto apprezzati in Roma e quasi quasi era sembrato non solamente scusabile, ma logico e inevitabile che qualcuno lì, in quella casa, si fosse messo a far da uomo, sul serio, perché tanto lei, la marchesa, quanto lui, il marchesino, nel presentarsi la prima volta in società, avevano fatto la figura d'una coppia di ragazzetti parati per scherzo, a far da sposini, per scherzo, così, per una graziosa mascherata carnevalesca. Senza l'intervento del commendatore, uomo serio, e chissà come sarebbero andati a finire quei due bambocci. E già s'era veduto il marchesino, quando a un certo punto aveva voluto far l'uomo, era andato a rompersi il collo, a Parigi. Ammirabile era adesso per tutti l'esempio che quei due vecchi, il commendatore e la marchesa, offrivano d'una così lunga e perfetta fedeltà d'amore, della compagnia piena di squisite attenzioni che entrambi a quell'età si tenevano ancora in quel loro dolce ritiro. Egli si dava, tuttavia, amorosissima cura della persona e voleva che anche lei se ne desse in difesa, anzi, a dispetto del tempo. Voleva che questo non gliela guastasse troppo, la sua povera bambola vecchierella, non approfittasse troppo dell'estrema gracilità di lei, quelle povere manine, se avesse potuto riparargliele, o come già aveva fatto coi capelli, perché non erano mica veri quei ricciolini argentei sotto la cuffia, ma il cuore sopra ogni altra cosa avrebbe voluto ripararle, il cuore che le s'avvizziva, troppo, si offendeva tanto il commendator Morozzi se donna Angeletta si insaccava nelle spalle e socchiudendo gli occhi sospirava. E ormai, caro, ormai, E che ormai, come un giovane innamorato, nelle tiepide sere di primavera, egli voleva passeggiare a braccetto con lei sotto la luna pei viali inghiaiati nel giardino davanti la villa, alto e robusto, doveva chinarsi un po' da una parte per dar braccio a lei così piccina, pareva che davvero credesse che ancora la luna del cielo facesse lume per loro e per loro odorassero le rose del giardino e scampanellassero i grilli lontani. La vecchiaia a poco rilascia tutto ciò che la giovinezza si era presa del mondo. Giovani, crediamo infatti che sia nostra ogni cosa, nostro fatto per noi tutto il mondo. Vecchi sì, lasciamo che il mondo se lo prendano gli altri o credano di prenderselo e ridiamo di questo inganno, d'un riso che non può non essere amaro, considerando che fu anche nostro e che ne fummo felici. Così pensava ormai donna Angeletta, che se non questa, molte cose aveva già imparato dal suo vecchio amico, oltre a quelle altre che gli anni e i malanni le avevano fatto entrare a poco nella testolina, incuffiata, mentre negli ozi infernali si carezzava i mezzi guanti di lana, protettori delle povere mani, e perciò spesso sospirava. Povero Cocò, tanto spesso che il pappagallo aveva già imparato a ripeterlo così bene, per conto suo. Povero Cocò. Finalmente il Morozzi entrò nella sala, stropicciandosi le grosse mani pelose. Eccomi qua. Eccomi qua. Dopo il bagno, una passeggiatina svelta svelta in giardino? No? Perché no? Quella mattina. E il commendator Morozzi tese gli indici e con un gesto che gli era solito li accostò pian piano fino a toccarsi le punte insegate dei maschi baffoni grigi come per accertarsi se stessero loro a posto. Non poteva star fermo un minuto. A costringerlo, alzava una gamba o spingeva un gomito o stirava una spalla o storceva la bocca o contraeva una guancia e poi, dalli con gli indici, a toccarsi le punte dei baffi facendo il bocchino. Nudo, 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 cara mia, carissima mia, nudo. Potevo venire giù, eh? Rispose frettolosamente al rimprovero di donna Angeletta. Le si accostò, si chinò su lei, le tolse dal naso gli occhiali, come se volesse baciarla senza farglielo vedere e... Che abbiamo? Che è avvenuto? Nelda, disse donna Angeletta, ponendogli una mano sul petto per tenerlo discosto. Guarda che letterona. A me? A te? A me, confidenziale. Da gli occhiali. Dove li hai messi? Il Morozzi glieli porse. Donna Angeletta tornò a inforcarseli e... Mammina bella, cominciò a leggere. Promettimi prima di tutto che non farai leggere questa lettera al commendatore. Brava, esclamò questi accigliandosi. Scrivo a te solamente, seguitò ella, e voglio che tu laceri la lettera appena avrai finito di leggerla. Si tratta? Donna Angeletta si interruppe. Guardò di su gli occhiali il Morozzi e... Non te la leggo per ubbidire, disse. Si tratta che io dovrei fingere di non aver ricevuto questa lettera e che, discorrendo così tra noi, mi venisse a un tratto la curiosità di sapere se Giulio... Ah, Giulio! Esclamò egli, aggrondato, offeso. Si tratta di suo marito. Già, già. Ma non ci capisco nulla, disse donna Angeletta. Brava, brava. Nulla ci capisci tu, eh? Nulla voglio saperne io, soggiunse il Morozzi. Me ne vado subito in giardino. Aspetta, aspetta, esclamò donna Angeletta, accennando di levarsi. Nelda scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere. Me lo dice in fondo alla lettera, espressamente. Sempre furie, sempre furie. Che dispiacere? Domandò il Morozzi, voltandosi di nuovo con gli indici tesi sulle punte dei baffi. Le solite sciocchezze. Eh già, già, perché tu sempre hai protetto, Giulio, rispose la Marchesa. Protetto? Io? Esclamò il commendatore. Ma perché se lo merita, semmai? Sta pur sicura, bella mia, che non ha fatto nulla di male, Giulio. Perché se qualcosa avesse fatto di male, Nelda, la signora baronessa, avrebbe scritto a me, a me, a me, non a te, per farmi un piacere. E se non fosse cosa d'ora? Disse donna Angeletta. Se si trattasse d'un vecchio peccatuccio. Così che tu sai, eh? La Zena, domandò allora il Morozzi. Si tratta di quella povera diavola. Ecco, ecco, fece la Dinelli. Ma se tutto finito, strafinito, arcifinito, ancora, ma per bacco. Ma se tutto era già finito 2 anni prima, due anni prima che Giulio sposasse la Nelda e quella povera diavola avevo dato marito io. E il figlio? Domandò donna Angeletta, con un tono che lasciava intendere che qui lo aspettava. Il figlio, disse Morozzi, restando. Che figlio? Che figlio? Il figlio che Giulio ebbe da L'ebbe di sicuro? Tornò a domandare donna Angeletta. Ecco il punto. Nelda vuol sapere proprio questo. Se Giulio ebbe un figlio, è perché? Perché... Il perché non lo dice, ma io temo che vogliano giocargli qualche tiro. Sapessi come insiste Nelda, perché tu prenda esatissime informazioni, fino ad acquistare la certezza assoluta che il figlio sia stato proprio di Giulio. Ecco, capirai che avendo avuto da fare con una donna come... Che? Proruppe a questo punto il commendator Morozzi. La Zena, ma fammi il piacere, la Zena, a quella povera figliuola. 17 anni aveva, figlia d'onesti contadini, incapace. E poi se il bambino è morto.
Morto?
Mo, sì, morì, dopo 2 mesi.
E allora, disse donna Angeletta, non sapendo più che pensare.
Da qua la lettera va, riprese con fare sbrigativo il commendatore. Andiamo per le spicce.
S'accostò alla finestra per leggere meglio. Doveva leggere a distanza, a braccio teso, perché presbite s'ostinava a credere di non aver punto bisogno degli occhiali. S'impostò lì, in un atteggiamento eroico, ma a un tratto diede un balzo. Il pappagallo dietro la cortina, per fargli a suo modo una carezza, gli aveva pinzato la mano con cui reggeva la lettera.
«Brutta bestiaccia!» gridò. «Parola d'onore, le tiro il collo qualche volta, eh? A sta bestiaccia!»
Tutte e due, donna Angeletta e il papagallo, gli risposero con lo stesso tono. «Povero cocò!»
«Permetti», disse allora il Morozzi sulle furie. «Vado a leggere in giardino». E uscì a passi concitati.
Rideva ancora. Rideva forte quando di lì a mezz'oretta rientrò in sala, agitando la lettera.
«Ma non hai capito nulla! Ma proprio nulla!»
Donna Angeletta lo guardò un pezzetto, un po' urtata da quel riso, perplessa, ma già inchinevole sorridere, anche lei della propria costernazione.
«Ah, tu hai capito allora?»
«Io?»
«Ma perfettamente!»
esclamò il commendatore.
«È così chiara la ragione della lettera. Ah, si capisce dal tono, scusa, ma di un po'. Ma quanti anni sono che Nelda è maritata?»
4, a ottobre.
«E niente figliuoli», soggiunse subito il Morozzi. «Nelda non somiglia mica a te. Nelda, dico, se non mi passa, è alta quanto me, e dico florida, robusta come me, e non si persuade che possa mancare per lei. Capisci adesso?»
«D'aver figliuoli?»
Il Morozzi le rispose con un gesto espressivo delle mani e aggiunse: «Ma se ricordata, com'ella dice, che da ragazza colse al volo qualche discorso tra me e te sul conto di Giulio, qualche accenno a quel trascorso giovanile di lui, alla nascita di quel bambino, vedi che ne parla così, senza darci alcun peso, mentre insiste molto, molto invece sulle ricerche scrupolose da fare per venir bene in chiaro se il figlio fosse proprio di Giulio. Ne dubita, è evidente.
E perché ne dubita?» Tornò a ridere forte il commendator Morozzi e concluse:
«Sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze!»
«Risponderò allora», prese a dire donna Angeletta.
«E il commendatore risponderai così: sciocchezze, dice Federico. Dice che, già no, non dico nulla io, poiché la signora baronessa si è vergognata di rivolgersi a me. Ma glielo puoi dire tu, da te, forte, che è una sciocchissima creatura. Non sono ancora 4 anni avanti, ma godete finché siete giovani, senza pensieri, eh? I figliuoli verranno, verranno. Si è dato il caso d'aver figliuoli anche dopo 15 anni. Su, avanti. E quanto a Giulio, dille che non mi faccia il torto di dubitare d'un marito che le ho scelto io. Il figliuolo era proprio suo. E ci posso mettere le mani sul fuoco, perché quella Zena, povera figliuola, a figurarsi, avanti. So io quel che mi ci volle per rimediare. Suo, suo, suo. Sì, si metta il cuore in pace la signora Nelda e aspetti.
Paziente e fiduciosa.
Ecco, benissimo, così. Paziente e fiduciosa.
4 giorni dopo arrivò a Roma a donna Angeletta di Nelli quest'altra letterina breve breve della figliuola. Mammina bella, 2 paroline in fretta e furia per non tenerti in pensiero. Che predicone che m'hai fatto! Tu, mammina mia, piccola e cara, e fuor di luogo, sai, non tenere più in alcun conto la mia lettera precedente, che tu avrai lacerata, n'è vero, te l'ho scritta, non so più neanch'io bene perché. Fisime, fisime sono. Sappi che, già, non vorrei dirtelo ancora, ma temo fortemente che da 2 mesi tu abbia cominciato ad essere nonnina. Nonnina, sì, ecco. Aspetta ancora un po' per annunziarlo al commendatore. Un bacio in fretta dalla tua Nelda.
E allora? Domandò il commendator Morozzi, sgranando tanto d'occhi, appena donna Angeletta ebbe finito di leggere. Tutto quell'impegno di sapere se Giulio aveva proprio avuto un figliuolo? Dov'è?
Donna Angeletta si portò alla fronte una di quelle sue povere mani, poi sotto lo sguardo di lui, ancora pieno di stupore, disse: «E chissà, chissà, storie, storie, pazzerella, storie, storie, chissà che storie!» E non disse altro. Ma questa volta aveva capito lei, invece. Che cosa? Non volle dirlo. Se lo chiuse in cuore, per non amareggiare invano, dopo tanti anni, il suo povero Cocò. Era sicurissimo, infatti, il povero Cocò, che la Nedda fosse sua figlia. E lei non l'aveva mai detto, non aveva mai detto una sillaba per toglierlo da quella sicurezza, ma ne era ugualmente sicura lei? Conviveva allora anche col marito, col marchesino. Che senso di smanioso tormento, quali fitte di rimorso le aveva cagionato il non sapere, il non poter dire neanche a se stessa a chi appartenesse veramente il nuovo essere che cominciava a viverle in grembo, a chi dovesse lei stessa le ansie trepide, i dolori della maternità, da cui, pur caduta, quantunque in peccato, si sentiva dinanzi a se stessa, nobilitata, a chi avrebbe dovuto domani le gioie che dal frutto delle proprie viscere le sarebbero venute, e che strazio anche di poi nel vedere, nel sentire la propria creatura ignara tendere le manine e dir babbo a chi forse non era tale. Ah, per perversa che sia una moglie e quantunque nemica, a torto o a ragione, del proprio marito, vorrebbe aver sempre la certezza che appartiene a questo, il frutto delle proprie viscere, non fosse altro per non sentir lo strazio della menzogna incosciente sulle tenere eppure labbra della propria creaturina. Ora, Nelda. Ma poteva confidare queste cose donna Angeletta di Nelli al commendator Federico Morozzi?
Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per Quartaradio.it.